qui con il direttore Mario Sconcerti. Ben ritrovato.
Sì, ciao, buonasera ragazzi.
Buonasera.
Direttore, è una Juventus che di fatto subisce, come diceva Niccolò, una situazione in cui quantomeno ad inizio mercato pareva essere in vantaggio quando si è sbloccato l'affare Suarez. Poi però, anche qui, se la Juventus si blocca per un passaporto, e ribadisco e lo dico con grande onestà da non esperto, mi sorprende che si possa per un calciatore arrivare con questa velocità a un passaporto, ma qui magari entriamo su temi che col calcio non c'entrano niente. Però ecco, se la Juventus si ferma su un passaporto non è una gran figura, direttore.
Però è una figura migliore per l'Italia, credo. Perché, perché io ho sempre pensato che per avere la cittadinanza di un grande paese si dovesse almeno averci vissuto un giorno. E non, cioè, questo non è un problema che riguarda il calcio, è mettere il calcio sempre e comunque davanti a tutti e a tutto.
Giusto.
Perché la cittadinanza è una cosa seria, e anche se è evidentemente legale, direi che è molto eccezionale, troppo eccezionale, dare la cittadinanza di un grande paese a uno che non ci ha vissuto un'ora, solo perché è un centravanti e serve un centravanti. Onestamente, mi sembra francamente troppo, mi sembra una prepotenza al senso civico degli altri. Comunque, andiamo avanti.
No, sì, ed è giustissimo, tra l'altro pensavo anche che questa pratica è stata portata avanti negli anni da paesi come Bahrain e Qatar nell'atletica, scatenando critiche e anche diverse analisi da parte degli organi competenti, naturalizzando decine e decine di mezzofondisti del Kenya, dell'Etiopia, riuscendo così a vincere medaglie olimpiadi. Però ecco,
sì, però
no, no, per dire che insomma una pratica che con paesi
è una pratica l'Italia, nostra, perché perché no, la Juve non sta facendo, non l'ho capito bene, facendo niente di illegale, per cui è anche una pratica nostra. Quindi io sono andato a vedere su internet come si ottiene la cittadinanza italiana, e finché sono andato avanti, poi a un certo punto alla fine mi rimandavano al sito del Ministero dell'Interno, e a quel punto lì è sopraggiunta la notte. Ma non ti posso dire che per diventare cittadini italiani bisogna sposare, si può, una delle cose è sposare un'italiana, o un italiano a seconda di che cosa del tuo sesso, e aspettare minimo un anno e mezzo. Non ho trovato nessuna norma, ma tra quelle che ho visto io, che avessero tempi più o meno inferiori. Non solo, ma ci sono centinaia, migliaia di ragazzi nati in Italia che non possono avere la cittadinanza italiana.
Esatto.
Cioè, io capisco tutto, e tutto quello che si può fare è giusto anche che sia fatto, ma questo mi sembra troppo. C'è un signore che se viene in Italia, io, come dicono da lui, mi casa e su casa. Ma dopodiché anche gli apro casa, anche se è spagnolo, anche se è uruguaiano, ma non è italiano, come si fa? Gli si dà la cittadinanza straniera, la cittadinanza italiana e una università, una grossa università, dovrebbe fare una sessione straordinaria per il suo esame di cittadinanza.
Sarebbe, direttore, il sogno di tutti i ragazzi nati da genitori stranieri, ma in Italia, così,
esatto,
insomma,
esatto.
I tempi così che in una settimana la risolve.
Tra l'altro, per chiarire un po' il discorso, allora, Luis Suarez è sposato con Sofia Balbi, che ha il doppio passaporto in quanto è figlia di un friulano. È là per capire, no, la questione come sta in Spagna e come verrebbe in Italia. In virtù di questo legame sono italiani anche i figli del pistolero e secondo la legge spagnola questo basta per Suarez per essere considerato comunitario ma nel campionato spagnolo. In Italia non è sufficiente perché il passaporto deve portare il suo nome. Serve un documento in più che attesti lo status di comunitario e che in casi analoghi, e qui forse si era un po' attaccata la Juventus, è prodotto in più di un mese, però non si sa in quanto più di un mese, potrebbero volerci anche 3-4, cioè dice, si sosteneva che lui avesse già aperto questa pratica qualche tempo fa, proprio no, con il consolato italiano a Barcellona, però ecco, insomma, che fosse una cosa di poco tempo, francamente, cioè, era da escludere, ecco, solo per fare un quadro completo.
E direttore, parlando invece di campo, siamo così sicuri, visto che se davvero come riportato dalla Spagna, Nicolò lo ha confermato anche prima, la strada per Suarez è in salita e quindi la Juventus dovesse virare, avrebbe bisogno intanto di un Milik che va alla Roma per prendere Dzeko, ma se dovesse arrivare Dzeko e non Suarez, la Juve ci perde così tanto nel suo scacchiere?
No, ah. No, Dzeko è un grande giocatore, è un grande giocatore e sa perfettamente come giocare con Ronaldo. No, no, ma no, ma io non ne ho mai fatto un problema tecnico.
No, no, certo.
La Juve non ci perde niente. E se dovesse prendere Milik sarebbe una soluzione, nemmeno la Roma, cioè sarebbe una soluzione. La Roma abbasserebbe di 9 anni l'età del proprio centravanti e Milik è un grande centravanti. Che preso a quanto sento a 25 milioni sarebbe quello che l'ha pagato il Napoli, anzi il Napoli l'ha pagato di più.
Sì, 5 milioni in più mi sembra lo pagò, sì.
Per cui da un punto di vista tecnico poi potrebbe sempre prendere qualcun altro, anche Cavani che costa troppo ma nessuno lo prende, per cui quando costi troppo e nessuno ti prende vuol dire che il tuo prezzo non è da mercato e devi abbassarlo.
Sì.
Io sento continuamente dire costa troppo, vabbè, ma chi lo prende?
Infatti alla fine costa troppo per tutti e resta fermo.
Ma sì, infatti è che la cosa di Cavani è abbastanza curiosa per certi versi, perché se poi c'è il problema dell'ingaggio e delle commissioni poi diventi veramente un'operazione a 40 milioni di euro alla fine, cioè anziché dire sono un parametro zero divento un ostacolo per chi ti vuole comprare. Comunque direttore, al di là di quello che succederà, io credo che servirà anche una punta di riserva alla Juve, perché insomma, con Dzeko o non Dzeko, cioè, non è che possono fare un campionato, una Champions League, una Coppa Italia con la punta centrale sola, no?
No, 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 certamente, ma quella credo che sarà Kim.
Penso anch'io,
ma,
sì.
Ma comunque chi sarà, ma non c'è dubbio che arriverà.
Direttore, Bonaventura, Borja Valero... Le vorrei chiedere un giudizio intanto sul centrocampo che sta nascendo della Fiorentina, che oltre a essere quantitativamente interessante perché sono in diversi e tutti potenzialmente titolari, mi sembra un centrocampo che prende forma anche a livello di palleggio, cosa che è un po' mancata alla Fiorentina degli ultimi anni.
Sì, io credo che la Fiorentina vada vista nel suo insieme, perché non c'è dubbio che abbia un buon centrocampo, un centrocampo migliore del... Io credo che giocherà parecchio Pulgar, ma questa è la mia impressione, perché Amrabat è un tuttocampista, è uno che vuole sempre la palla a lui, ma non è giusto dargliela. Io come regista, cioè è un regista spontaneo, ma di un campo doppio, di un campo raddoppiato come spazio. Non so se sia quello, poi può fare qualunque cosa, è uno che sa giocare, però io penso a quello che una squadra perde dandogli un ruolo preciso. Tu perdi la possibilità di vederlo giocare su tutto il campo. Secondo me Bonaventura può fare la mezzala, ma molto avanzata. Secondo me sarebbe più corretto, quasi, secondo me è una mezzala trequartista, però sai, anche lì è un po' che non si vedono giocare questi giocatori, non c'è dubbio che è aumentato la qualità, però secondo me, ecco, è un altro Ribéry. Secondo me è il sostituto ideale di Ribéry. Per il centrocampo io preferivo una mezzala. Secondo me abbiamo perso un'occasione, perché con De Paul o Torreira avevamo una squadra importante.
E poi c'è Chiesa, direttore, che secondo me ora bisognerà capire davvero se va o resta, perché insomma abbiamo già fatto, no, un percorso,
ragazzi,
di incertezza.
Ma, sì. Lo sappiamo, cioè, qui lui comincia ad avere in mano, come l'ha sempre avuta, comincia ad avere in mano il pallino di questa storia.
Eh sì, perché siamo a un anno e mezzo in realtà, perché da febbraio del 2022.
Allora, io non credo che stiamo pagando l'assenza di Commisso dall'Italia, perché il Commisso è uno che questi casi li risolve.
Sì, è un decisionista, sì.
Li sa risolvere. Senza di lui era molto più difficile che li potesse risolvere anche la società. Senza un,
quindi il suo arrivo oggi, direttore, dovrebbe dare un'accelerata da questo punto di vista, cioè in un senso nell'altro,
perché anche il mercato, poi, cioè, un giocatore come Chiesa non lo puoi vendere l'ultimo giorno di mercato,
no.
Perché poi non puoi fare niente che. Per cui c'è un problema che va risolto nei prossimi massimo 10 giorni, sono già troppi.
Sì.
Direttore, è l'eventuale arrivo di Kanté all'Inter, quantomeno ora in una fase embrionale della stagione, l'ago della bilancia per capire se davvero Conte ha una rosa all'altezza della Juventus?
Ma Conte ha una rosa sconfinata. L'Inter dovrà vendere 4-5 giocatori che sarebbero titolari nell'80% delle squadre del mondo. Se io penso a Eriksen, penso a Nainggolan, penso a Gagliardini, penso a Joao Mario. Ero sul centrocampo.
Ah, sì.
Penso a Perisic, che è uno che ha deciso la semifinale dei Champions.
Direttore, sì. Lei ha toccato l'argomento Eriksen, l'ha messo tra i possibili in uscita, cioè lei crede che davvero Eriksen faccia fatica poi a restare all'Inter?
Loro qualche grande giocatore lo devono dar via.
Sì, no, è che magari sarebbe clamoroso uscisse Eriksen, no? Voglio dire, visto che è stato l'acquisto più importante a gennaio.
Lì, a quel punto lì decide il... Sì, però Eriksen... Sì. È quello anche più vantaggioso da vendere.
Eh sì, oggi potrebbero fare più, sì, esatto, una plusvalenza,
senza dubbio.
Lascia fare la plusvalenza, sì. Prenderebbero più soldi veri.
Sì, sì.
Cioè, perché non lo vendi a 20 milioni.
No. Almeno al doppio.
Però anche lì, i campionati sono cominciati, è sempre più difficile. Sempre più difficile. Io non lo so, a me è sembrato sbagliato proprio il mercato in settembre. Secondo me poteva essere fatto molto prima, insomma, forse si è rispettato troppo l'Europa League, gli eventuali problemi di una decina di squadre. È sempre poco virtuoso sovrapporre il mercato al campionato.
Soprattutto perché, direttore, poi in un contesto come questo, ora pronto a essere smentito da qui al 5 ottobre, ma si sta veramente parlando di minuzie rispetto agli anni scorsi nelle modifiche delle squadre top, in particolar modo rispetto a come le abbiamo lasciate.
Anche perché, Francesco, c'è la crisi che sta condizionando pesantemente il mercato mondiale.
Qui rischia di essere un mese di mercato sostanzialmente ridotto all'osso, al di là proprio degli investimenti economici, anche degli scambi, dei cambi di maglia.
Sai, noi pensiamo sempre alle squadre top, ma le altre squadre proprio si sono scambiati i giocatori tra di loro, pagando un milione, due milioni, ma non c'è, peraltro in un campionato immobile come il nostro, dove trovare un giocatore nuovo è diventato una scommessa, una vera scommessa. Ma non ti parlo di giovani, ti parlo con l'unico che è stato Amrabat.
Sì.
Che è stato, per fortuna, preso subito dalla Fiorentina. Io ho contato 21 nuovi titolari su 17 squadre, dai 17 di Serie A, nelle formazioni
poco
che
più di
fatte.
Uno a squadra, poco più di uno a squadra,
sì, 9 italiani e 12 stranieri. Questo significa un campionato che non ti dà niente, non ti porta niente. E vabbè, poi le conferme le abbiamo sempre, ma noi dobbiamo essere sempre convinti di giocare in un grande campionato, poi arriviamo a giocare con gli altri e non la vediamo, ma questo è un altro discorso.
Direttore, crede che alla fine, anche per l'immobilismo che avvolge sempre, se vogliamo, da un punto di vista anche federale, di Lega di Serie A, ecco, si allargherà ulteriormente il gap alla luce di questa situazione contingente per tutti, evidentemente anche in Italia, con gli altri campionati, con la competitività, con anche il valore economico degli altri campionati oltre che sportivo?
Io a me hanno insegnato una cosa: prima di arrivare al cielo, cioè ad arrivare ai grandi problemi, vanno organizzati bene e possibilmente risolti i problemi piccoli, i problemi reali. Ora, la macroeconomia è un fatto, ma per arrivare alla macroeconomia c'è una valanga di commercio e di piccole industrie nel mezzo. Allora, parliamo di calcio. Noi abbiamo un campionato dove soltanto Conte ha vinto un campionato in Italia. Abbiamo un campionato allenato da gente che non ha vinto niente. Tutti i nostri migliori allenatori sono fuori, a partire da Mancini, per proseguire con Allegri, per andare a Spalletti, per andare a Mazzarri, per andare a Ancelotti. Se tu togli il meglio di una categoria, non puoi avere il meglio del suo prodotto. Se poi vogliamo arrivare nel cielo di questo tipo di problema, bisognerebbe anche capire che cosa fa Coverciano, perché gli allenatori, come li istruisce e chi sono i professori, gli insegnanti dei nuovi allenatori. Qui c'è un problema evidentemente anche di scuola, perché non crescono allenatori e non ce n'è uno che arriva a vincere.
Sì.
Anche perché direi che, insomma, se persino la Juventus sceglie un allenatore che non si può certo dire sia figlio di Coverciano, visto che, insomma, ha discusso la tesi ieri. Ma secondo lei, direttore, c'è stato un punto di svolta o quantomeno uno spartiacque per arrivare a una situazione in cui gran parte del meglio che c'è a livello di allenatori hanno iniziato ad uscire, ecco, dal radar della
Molti
Serie A?
Molti sono stati rovinati da Guardiola, lo dico seriamente. Molti sono stati rovinati da Guardiola perché hanno preso il risultato sul campo di Guardiola, hanno cercato di imitare il risultato sul campo, cioè hanno pensato al possesso palla, passaggi corti, eccetera, senza tutto lo studio, tutte le ossessioni. Perché Guardiola è un ossessionato del calcio. Tutta la macerazione che c'era dietro il lavoro di Guardiola e il carisma, perché quando Guardiola parlava a un giocatore lo stavano a sentire, anche i giocatori del Barcellona, così come Zidane, ma Zidane è già un calciatore, un ex calciatore. Ecco, io credo che Pirlo sia più alla Zidane, mentre Guardiola ha ricominciato tutto, ha cercato un modo per rivoluzionare, perché voleva essere il rivoluzionario, non l'allenatore. Quando tu cerchi di imitare uno bravo, sei uno normale, non uno scadente, uno normale, come siamo tutti noi. Se io voglio scrivere come le poesie, come il Foscolo, finisco che faccio ridere Polli. Ecco, noi siamo stati rovinati in buona parte da quello. E poi dalla qualità degli insegnanti se ne sono andati tutti via. sono andati i migliori, hanno continuato a farsi giustamente gli affari propri e non hanno più scolarizzato nessuno. Cioè, l'allenatore della nazionale, per dirti, dovrebbe essere uno che passa 6 mesi l'anno a Coverciano a insegnare agli altri, perché la domenica va a vedere le partite, ma negli altri giorni che fa?
Ci torneremo sull'argomento. Direttore, intanto grazie e a martedì prossimo. Buonasera.
Buonasera, direttore.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie a Mario Sconcerti, come ogni martedì qui a Stadio Aperto.